Io prima di tutto vorrei parlare un po' da dove parlo, da dove sono. Io parlo come qualcuno che ho fatto il mio dottorato all'Università di San Paolo negli anni 90. In questi contesti ho partecipato di un gruppo di studio presso il CEN, il Centro Studi Immigrazione San Paolo. In questo centro ho mantenuto contatto con loro fino ad ora e da 20 anni fa ho fatto un tirocinio di post-dottorato qui a CER, a Roma, dove ho conosciuto Padre Graziano, Padre Lorenzo, a cui ringrazio per questo invito così gentile e generoso, e anche a Padre Paolo. Allora, penso che avrei qualcosa da dire sul contributo del Centro Scalabriniani alla ricerca sull'immigrazione, ma poiché il tempo è limitato, dovrò essere il più sintetico possibile. Allora, ho pensato in cinque parti della mia presentazione. La prima, un piccolo storico della ricerca sulla migrazione in Brasile, poi i sviluppi più recenti, poi un panorama del centro di ricerca sulle migrazioni, poi i temi emergenti, poi le prospettive per il centro studi. Allora, il fatto che il Brasile sia un paese storicamente formato da processi di colonizzazione, del traffico di lavoratori schiavi e a partire dell'Ottocento, dell'arrivo di immigrati come lavoratori, questo fa che la questione dell'immigrazione sia sempre da evidenziare in Brasile, che è sempre presente nel discorso, nella pratica statale, e l'immigrazione è sempre stata intesa sia come processo di occupazione del territorio, sia come formazione del mercato del lavoro, sia come rafforzamento di alcune caratteristiche considerate più desiderabili per la popolazione del paese. No? Bene. Allora, devo cominciare un'altra volta? No, non c'è bisogno. Allora, mi pare che questa veduta sul processo storico dell'immigrazione nel Brasile sia interessante per noi, no? Perché con la creazione dei primi centri di istruzione superiore, dei primi istituti di ricerca nel Brasile, la immigrazione straniera inizialmente, e poi la migrazione interna sono diventati oggetti di interesse con l'obiettivo non solo di conoscenza, ma anche e forse principalmente di intervenire. Mi pare che questo sia un approccio utile per aiutarci a valutare centri che sono di ricerca, ma sono anche di studi e di pratiche verso gli immigrati, ossia centri di produzione della conoscenza allo stesso tempo che di formazione professionista umana, rivolta alla intervenzione sui processi di migrazione e mobilità umana in generale. Poiché l'ingresso dei stranieri avveniva prevalentemente attraverso i porti, i primi città e regioni di insediamento sono le stesse i luoghi dove sono sviluppati i primi centri di ricerca e dove sono stati pubblicati i primi lavori di ricerca sull'immigrazione. Non è mai troppo ricordare che questo arrivo di immigrati in Brasile non ebbe luogo in alcun vuoto territoriale demografico. Secondo le stime, che sono molto imprecise, la popolazione originaria indigena del paese potrebbe essere fino a 2-3 milioni prima dell'arrivo dei portoghesi, mentre che le stime relative al traffico degli schiavi africani vanno fino alle 5 milioni, forse ancora un po' di più delle immigrati venute dall'Ottocento. Pur considerando che a seconda della regione considerata, la popolazione di origine africana ha rappresentato un dato demografico quantitativamente superiore, la prospettiva eurocentrica della comunità di ricerca ha teso a concentrarsi prevalentemente sull'studio degli immigrati, soprattutto europei. La demografia della popolazione indigena delle schiave è stata nella maggior parte del caso oggetto di studi da storici e antropologi. Ciò fu particolarmente evidente nel periodo che va dall'Ottocento fino alla Seconda Guerra Mondiale, quando i governi e i ricercatori considerarono la possibilità di uno, tra virgolette, sbiancamento della popolazione brasiliana attraverso il meticciaggio selettivo e l'immigrazione europea. Si può dire quindi che la ricerca sull'immigrazione nel Brasile, fino a un passato relativamente recente, ha considerato i processi di europeizzazione della popolazione come inevitabili, ma anche desiderabili, secondo obiettivi politici, economici, culturali e di civiltà. E questo ha fatto con che questi gruppi di immigrati, prevalentemente europei, ma anche giapponesi, mediorientali, fossero i gruppi più studiati. È stato evidenziato il suo carattere pionieristico nello stesso momento in cui l'iniziativa era vista come modelli per la successiva immigrazione e per il sviluppo delle altre regioni del paese. Pertanto, l'immigrazione portoghese, che è iniziata durante il periodo coloniale, continuò a essere dominante durante l'Ottocento, seguita da quella italiana, spagnola, giapponese, tedesca, medio orientale. Sì, furono questi gruppi etnici e nazionali che maggiormente meritarono, fino all'ultimo decennio del Novecento, l'attenzione dei ricercatori brasiliani. Se storici e antropologi dedicarono la loro attenzione principalmente allo studio dell'immigrazione straniera e suoi discendenti, anche altre discipline cominciarono a studiare il fenomeno della migrazione interna, che ha cominciato a essere prevalente dagli anni 20-30 del Novecento. Allora, altre discipline, come la sociologia, la geografia, la demografia, l'economia, cominciarono a sviluppare questi studi su questo processo migratorio fatto principalmente di brasiliani. Gli arrivi di stranieri sono interrotti durante la seconda guerra, si sono ripresi un po' dopo della seconda guerra, ma era chiaro che i lavoratori stranieri non ricoprivano più lo stesso ruolo storico che hanno ricoperto fino alla seconda guerra. Il Brasile si stava urbanizzando rapidamente, con il contributo principalmente dei migranti interni. Si può dire che nel 3 decenni successivi alla Seconda Guerra, la ricerca sull'immigrazione in Brasile si è divisa su due grandi ambiti. Il primo, gli studi storici sulla grande immigrazione, principalmente europea, ma anche giapponese, ebraica, soprattutto nelle regioni sud e sud-est del paese, riguardanti i processi passati, i termini discendenti principalmente. Il secondo campo sono gli studi sulle migrazioni interne, inizialmente quello diretti verso le metropoli del sud-est, soprattutto São Paulo e Rio, e progressivamente anche verso la frontiera interna dell'Amazonia e del centro-ovest. Queste due regioni, il centro-ovest e l'Amazzonia, così come il nord-est, sono state relativamente poco toccate dall'immigrazione internazionale, ma hanno meritato crescentemente l'attenzione del ricercatore perché erano regioni sia in processo di svuotamento demografico come il nord-est, sia in processo di insediamento con conflitti con gli indiani, i quilombola, che sono i neri discendenti di schiavi, e in contesto politico della dittatura militare negli anni 60, il tema migratorio si è rivolto progressivamente fino alla questione della terra, alla questione della migrazione interna dell'Amazzonia, eccetera. Apparentemente, negli anni 60 e 70, il paese, il Brasile, aveva cessato di essere una destinazione significativa per la migrazione internazionale. Questo tema interessava soprattutto gli studiosi di storia delle migrazioni e dei discendenti di immigrati. Ma un dato significativo di questo momento, del dopoguerra, è stata la trasformazione subita del centro di assistenza Glicério, che è stato creato nel 1945 nella città di São Paulo per servire la comunità degli italiani e dei loro discendenti. Molto vicinissimo al centro Glicério, dove è oggi la missione Paz, c'era un terminale delle autobus dove i migranti, i migranti interni del Nord-Est arrivavano in condizioni precarie, senza alloggio, senza cibo, senza orientamento. Questo ha motivato i religiosi scalabriniani ad organizzare una struttura di accoglienza di questi migranti, sia nazionali che stranieri, però crescentemente nazionali. E il processo di trasformazione migratoria che hanno attraversato la città di San Paolo e altre capitali del sud-est ha finito per portare la opera scalabriniana a diventare un centro di accoglienza al servizio di migranti brasiliani e un'istituzione che è diventata un punto di riferimento nella storia della politica migratoria a São Paulo e nel resto del paese. Mi pare abbastanza significativo che in questa località, São Paulo, a partire degli anni 60, sia sorto il primo centro studi sull'immigrazione del Brasile, dotato di archivi, di biblioteche, e dove dal 1988 in poi è nata la Travessia, la rivista do Migrante, che per molti decenni è stata l'unica pubblicazione seriale sull'immigrazione del Brasile. Oggi ci sono altre due. I primi numeri di Travessia, che oggi si possono consultare, scaricare, lasciano intravedere le preoccupazioni che attiravano l'attenzione della congregazione scalabriniana, ma anche della comunità accademica negli anni 80-90. I primi numeri tematici sono dedicati alla questione abitativa, alla violenza urbana, alla religiosità, al lavoro agricolo, l'Amazzonia, la questione indigena, eccetera. Si può dire che nel campo degli studi di migrazione nel Brasile, gli studiosi, coloro che lavoravano sul tema della migrazione, sentivano il bisogno del dialogo tra l'esperienza di chi studia la migrazione, di chi si occupa dei migrati e ovviamente degli stessi migranti. Allora, questo sarebbe un po' un storico. Quali sono gli sviluppi più recenti? Le ultime 2 decenni del Novecento furono segnate a livello internazionale diversi cambiamenti, ma in Brasile noi possiamo dire che ci sono tre movimenti che sono stati più importanti, no? Le nuove tendenze delle migrazioni interne, la trasformazione del Brasile in un paese di origine delle migrazioni e l'arrivo di nuovi migrati. Sulle migrazioni interne non abbiamo molto tempo, ma vale a dire che negli anni 80 ha cominciato a essere rivertito un po' il processo di crescimento delle grandi metropoli e São Paulo e Rio de Janeiro hanno cominciato a perdere popolazione proporzionalmente. Mi devo dedicare mai alle due altri processi, che sono le brasiliane nell'estero e i nuovi migrati. La prima cosa quanto ai brasiliani all'estero, sebbene alcune città nel sud-est, nel sud, avessero già sperimentato negli anni 60 movimenti che si può essere descritti come immigrazione all'estero, è solo negli anni 80 che si è potuto percepire un flusso più regolare con formazione di reti migratorie. E di questo decennio in poi si nota un'estensione del fenomeno ristretto ad altre regioni del paese. La crisi economica degli anni 90 è stata spesso indicata come la spiegazione più rilevante per le immigrazioni brasiliane, brasiliane all'estero, ma mi pare che si può arricchire un po' questa analisi con alcuni punti. Primo, negli anni 90, dopo gli anni 90, la maggiore disponibilità di informazioni sulle opportunità di lavoro all'estero, come risultato della modernizzazione della tecnologia di informazione e di comunicazione. Secondo, la esistenza di un legame storico e culturale legato alla presenza in Brasile di un numero significativo di discendenti di immigrati, specialmente portoghesi, spagnoli, italiani, ma anche giapponesi. Terzo, l'acquisizione della cittadinanza europea o l'esistenza di ascendenza giapponese che consente di emigrare per questo paese. Quarto, la crescente insicurezza urbana in diverse città brasiliane. E quinto, nel caso della migrazione verso i paesi vicini, Paraguay, Bolivia, una espansione della frontiera agricola interna che ha portato i brasiliani a varcare i confini e emigrare per questi paesi frontalieri. Dopo gli anni 90, l'immigrazione brasiliana è diventata un oggetto di studio che ha creato una bibliografia molto abbondante. Questo è evidenziato, per esempio, nella rivista Travessia, che ha dedicato tanti numeri alla immigrazione dei brasiliani dopo gli anni 90. Questo tema, che era assente nei primi numeri, è diventato ogni volta più presente nell'edizione della Travessia, e non solo della Travessia, ma della comunità di ricercatori in generale. L'ultimo movimento che vorrei sottolineare è il movimento dei nuovi immigrati. Allora, sembrava che il Brasile aveva finito il suo periodo storico dell'immigrazione dopo gli anni 60, 70, ma questo non era vero, no? Perché dopo gli anni 90 il paese comincia a ricevere nuovi flussi migratori di origini nazionali, etniche, molto diverse di quel periodo storico precedente. Allora, per quanto riguarda le immigrazioni precedenti, la statistica degli stranieri del periodo storico anteriore, di italiani, spagnoli, è cominciata a diminuire e è cominciata a crescere principalmente quello oriundo dei paesi del Mercosur, come la Bolivia, l'Argentina, il Paraguay, l'Uruguay, ma anche degli altri paesi associati al Mercosur, come la Colombia, il Perù, l'Ecuador, eccetera. Então, allora, quello che si vedeva è che la storia immigratoria del paese non era chiusa, no? E questa nuova immigrazione che si è iniziata in questo periodo non contava con incentivi statali sull'arrivo e sull'insediamento di stranieri. Era una risposta principalmente al bisogno di forza di lavoro e di imprenditorialità da parte di settori dell'economia nazionale. Un buon esempio di questo è l'industria tessile inizialmente fatta dai sudcoreani a São Paulo, poi dai boliviani associati a loro, che è molto cresciuto in questo periodo, negli anni 80 e 90. Allora, erano le immigrazioni che venivano fuori della legge, no? E che aveva bisogno di regolarizzazione. Il Brasile aveva ancora una legge di immigrazione ereditata del periodo dittatoriale, del periodo militare, e ha avuto un bisogno di una rinnovazione, di nuove leggi. No? Questo è stato un problema perché gli immigrati del Mercosur avevano la possibilità di regolarizzazione più facile, ma con quelli che non erano del Mercosur i problemi erano più grossi. E questo si è fatto sentire specialmente nel caso degli haitiani, che hanno cominciato a arrivare principalmente nell'anno dopo il terremoto del 2010, un numero significativo di immigrati di quella nazionalità haitiana hanno cominciato a entrare nel territorio brasiliano, principalmente via frontiera amazonica. Poiché non esisteva alcuna possibilità di essere accettati come immigrati secondo la legge brasiliana, lui richiedevano rifugio, che era negato. Allora, questo ha creato un problema che ha obbligato il Ministero del Lavoro a creare la prima modalità di visto umanitario per questi haitiani. Un caso che è interessante che si può, è questo arrivo degli immigranti dei haitiani alla frontiera e il loro spostamento verso la regione del sud ha assunto talvolta la caratteristica di un'emergenza umanitaria. Vale qui la pena evidenziare come operava allora il CEN, il Centro Studi Immigrazione di São Paulo. Alcuni dell'arrivo degli haitiani che sbarcarono a São Paulo dopo giorni di viaggio dalla frontiera con il Perù, centinaia erano accolti proprio nell'installazione del centro studi e per quanto possibile furono risolti i bisogni più urgenti. Un dato rilevante è che proprio in questo momento di crisi, nell'anno 2014, se non sbaglio, il comune di São Paulo ha creato il suo primo centro di accoglienza per gli haitiani, stendendo il lavoro già svolto della missione PAIS, che aveva problemi di affollamento, di sovraffollamento. Ho avuto l'opportunità di visitare questo rifugio appena creato in occasione di una riunione del consiglio editoriale della rivista Travessia, e in questo centro erano ancora i funzionari del Ministero del Lavoro. Mi sembra che questo è molto illustrativo di quanto si intrecciava il lavoro di ricerca e il lavoro della rivista Tre Minuti. Allora, non ho tanto tempo, io ho voluto parlare molto rapidamente della questione delle venezuelane, che è una situazione diversa, perché diversamente dal caso di haitiani. È stata un'immigrazione chiaramente non voluta dal governo brasiliano e che ha, e noi abbiamo avuto un governo, del governo di Bolsonaro, che era chiaramente ideologicamente opposto al caso di Venezuela, al governo di Maduro in Venezuela. Allora c'è stata una crisi abbastanza grande con tante manifestazioni xenofobe. Ma si può dire che questo governo si è stato forzato un po' a regolarizzare i venezuelani. Allora, il governo ha fatto la cosiddetta operazione accoglienza, che è avviata durante l'amministrazione Bolsonaro, con l'attenzione alla partecipazione dei militari e al partenariato con la ACNUR, l'OIM, la USAID e organizzazioni non governative, incluso tante religiose, cattoliche, ma anche neopentecostali e evangeliche. È stata organizzata una logistica in grado di accogliere migliaia di venezuelani che, dopo l'accoglienza nella frontiera, sono stati interiorizzati. Ci sarebbe tanto a dire su questo, perché è un processo che ha una visibilità molto grande nel confine, nella recessione, ma poi c'è tutta una capillarizzazione, e oggi i venezuelani sono stati dispersi in più di 1.000 comuni in tutto il Brasile, ossia uno su cinque comuni del Brasile ha ricevuto questi venezuelani dell'operazione accoglita, e abbiamo molto poca informazione su chi ha fatto l'accoglienza, in quali condizioni. Sia chiaro che, come non c'è collegamento rodoviario tra la frontiera con la Venezuela e il resto del paese, questo è sempre fatto via aerea, con la partecipazione dei militari e di queste organizzazioni non governative. C'è inclusa una partecipazione di missionari, imprenditori mormoni, che controllano i voli aerei e hanno un rapporto molto prossimo con i militari nel Brasile. Questo meriterebbe parlare di più. Allora, per finire, sul centro di ricerca sull'immigrazione, in Brasile si può dire più o meno tre grandi gruppi e centri che sono legati a istituzioni religiose di attivismo a favore degli immigrati, a centri di ricerca e pianificazione dello Stato e a centri universitari. Non c'è tempo di parlare di questo. Io vorrei parlare soltanto, per finire, sui temi emergenti. Nei temi emergenti si può dire che riguardano sia la vecchia immigrazione, ma con approcci rinnovati in termini di genere, di razza, etnia, sessualità, eccetera, sia i nuovi immigranti immigrati. In altre parole, immigranti brasiliani all'estero, compresi quelli residenti in paesi ancora non sufficientemente ricercati, perché i più ricercati sono il Giappone, i paesi frontalieri, l'Europa e gli Stati Uniti, ma ci sono altre comunità di brasiliani in Cina, in Nuova Zelanda, Irlanda, eccetera. E anche gli stranieri arrivati, gruppi che non sono abbastanza studiati fino ad ora, come gli siriani, i senegalesi, ucraini, afghani, eccetera. I venezuelani sono un tema realmente da affrontare. Il Brasile è diventato il terzo paese che ha più ricevuto i venezuelani nell'America del Sud. Sono già 500.000 ricevuti. Una grande parte di questi dispersi nel vasto territorio senza molta visibilità. Per finire, sulla questione della migrazione interna ci sarebbe tanto da dire, ma specialmente la questione climatica, oggi in dia è un tema molto, molto, che si distacca anche per i problemi delle inondazioni nel sud del Brasile, che hanno provocato diversi spostamenti di sfollati. ci sarebbe ancora qualcosa da dire, mi dispiace, ma ringrazio la vostra attenzione. Grazie.